Salve a tutti e benvenuti a questo video di introduzione al linguaggio F#. Io sono Mario De Ghetto, sono Microsoft MVP per la categoria Visual Basic. Vi ricordo alcuni link che possono esservi utili. Innanzitutto il nuovo forum su F# nell'area del portale, nell'area forum di .NET Work. Due blog che mantengo io con notizie, informazioni e spiegazioni in italiano e eventualmente se volete contattarmi vi riporto anche la mia email. Una domanda che capita spesso è perché un altro linguaggio? Perché F#? Abbiamo già Visual Basic, abbiamo C# che sono due linguaggi comunque potenti nell'ambito del framework .NET. Allora, perché creare un nuovo linguaggio come F#? Il problema qual è? Come sviluppatori dobbiamo occuparci di tante cose, avere competenza su tante tecnologie, tanti strumenti di sviluppo, tante situazioni. Per esempio, innanzitutto dobbiamo conoscere un linguaggio, quindi Visual Basic .NET per esempio, oppure C# o anche entrambi, perché la conoscenza di uno non presuppone che non si possa conoscerne anche un altro, anzi è molto utile conoscere anche l'altro linguaggio. Dobbiamo conoscere Link per l'accesso ai dati e naturalmente SQL Server per poterli creare e gestire e quindi T-SQL per gestire delle query. Poi dobbiamo conoscere Entity Framework, il nuovo piattaforma, la nuova libreria per l'accesso ai dati. Perché non anche Windows Azure per mettere i nostri dati nella cloud? E poi naturalmente le tecnologie WPF, WCF, Workflow, Office per poter gestire documenti, XML, e poi la sicurezza, e poi il mobile, e poi l'HTML e CSS per i siti web. E poi naturalmente l'architettura per poter creare le nostre applicazioni nel modo adeguato. E poi la documentazione, perché poi se siamo anche sviluppatori senza un team, quindi siamo solo noi che creiamo tutto, dobbiamo occuparci anche di documentazione. L'interoperabilità tra i linguaggi o verso il COM. Poi naturalmente per i siti anche ASP.NET. E poi l'integrazione di sistemi. Cosa posso fare per gestire tutta questa cosa? Allora, perché anche un nuovo linguaggio oltre a quello che abbiamo visto? Con questo video cerchiamo di capire a cosa serve questo F#, perché è stato creato e quali caratteristiche ci dà in più o migliore rispetto a C# o a Visual Basic .NET. Allora, in questo video vediamo di cosa parleremo. Innanzitutto, che cos'è F#? Che è la domanda principale a cui vogliamo rispondere. Beh, innanzitutto è un linguaggio .NET completamente aperto. È possibile infatti utilizzare qualsiasi libreria .NET da F#, ma anche viceversa. Possiamo creare delle librerie F# che possiamo poi utilizzare con altri linguaggi .NET come Visual Basic o C#. F# combina due importanti paradigmi di programmazione. La programmazione orientata agli oggetti, che è quella anche di VB e di C#, ma aggiunge anche lo strato di programmazione funzionale ed è molto utile anche in modalità interattiva, con F# Interactive. La programmazione funzionale cos'è? È un principio generale e può essere utilizzata anche in altri linguaggi. È stato sviluppato in Microsoft Research e la licenza permette di utilizzare F# in applicazioni commerciali, quindi assolutamente utilizzabile per le vostre applicazioni. Tra l'altro è notizia di questi giorni che F# è stato reso anche open source. F# è ben testato, ottimizzato e ha una community crescente. Noi stessi della community .NET Work abbiamo creato da poco anche un forum, come abbiamo visto, per poter raccogliere tutte le persone, tutti gli sviluppatori che sono interessati o che saranno interessati a questo linguaggio. Grazie a .NET è possibile utilizzarlo in parti di grandi progetti. Può essere anche una buona idea per alcuni tipi di attività. Tra qualche anno, tra pochi anni, perché poi si sa, l'evoluzione dell'informatica è molto veloce, quali linguaggi useremo? Useremo ancora VB, Visual Basic, C Sharp? Cosa useremo? F Sharp, in che contesto si inserisce? Beh, sicuramente F Sharp avrà un ruolo importante. Alcune caratteristiche di F Sharp possono apparire nei linguaggi futuri, anzi, in realtà qualche caratteristica è già apparsa nei linguaggi che stiamo utilizzando proprio in questi giorni. Vediamo un attimo questo schema. Questo è uno schema che è stato presentato alla conferenza PDC 2010. Allora, vediamo l'evoluzione di C Sharp e di VB. Dall'inizio della loro apparizione abbiamo avuto il Managed Code. Poi nella versione di Visual Studio 2005 abbiamo avuto i generics. In Visual Studio 2008, in particolare con il framework 3.5, c'è stata l'introduzione del link. E tra l'altro il link è un linguaggio sostanzialmente, anche questo, per l'accesso ai dati, funzionale. Quindi c'è già una caratteristica nei linguaggi che utilizziamo tutti i giorni di programmazione funzionale. Nell'ultima versione Visual Studio 2010 abbiamo Dynamic e la parità di linguaggio tra Visual Basic e C Sharp. Cosa avrà la prossima versione dei due linguaggi? Avrà la programmazione asincrona, ma questa è una caratteristica che in Visual Studio 2010 e in particolare nel linguaggio F Sharp c'è già la programmazione asincrona. Quindi questa è una caratteristica che è apparsa in F Sharp e che possiamo già utilizzare e che sarà applicata nelle prossime versioni dei linguaggi Visual Basic e C Sharp. Continuiamo a vedere perché un altro linguaggio. I programmi di oggi sono difficili da parallelizzare. L'uso di thread causa comportamenti non deterministici. Sappiamo che in Visual Studio 2010 possiamo applicare la programmazione parallela perché sono state introdotte le librerie anche per Visual Basic e C Sharp. Sicuramente alcune idee sono difficili da esprimere. La programmazione dichiarativa è più facile da capire. A oggetti, orientata agli oggetti, si possono scrivere facilmente tipi riutilizzabili, ma scrivere funzioni e algoritmi riutilizzabili non è così facile come viene dichiarato, insomma. Talvolta è necessario utilizzare runtime multipli, per esempio CLR, SQL, JavaScript, ospitati in browser. In F Sharp poi è possibile compilare codice F Sharp per altri linguaggi. Vediamo un attimo cos'è la programmazione funzionale. Solitamente non è necessario specificare esplicitamente il tipo. I tipi sono inferiti dal contesto e questo lo sappiamo anche da VB e da C Sharp perché l'inferenza è già una caratteristica che è stata introdotta. Per esempio, qui vediamo un modo di dichiarare chiamiamole variabili, ma in realtà non sono variabili, perché vedremo successivamente il motivo di questa affermazione. Comunque la parola principale per dichiarare un identificatore in F Sharp è let. Quindi il modo per dichiarare una variabile numerica, per esempio, è let n uguale 42. Il 42 viene assegnato all'identificatore n e il compilatore sa già che è un valore intero. Abbiamo per esempio quest'altra dichiarazione per assegnare un identificatore a una stringa. Cosa caratteristica di F Sharp, a un identificatore possiamo assegnare anche una funzione. Quindi la funzione in F Sharp è un tipo come qualsiasi altro. E naturalmente dobbiamo usare i parametri quando è possibile. Nel framework .NET 2.0 troviamo i generics. Come abbiamo detto, una funzione è un tipo come gli altri, quindi può essere passata come parametro oppure restituita da una funzione e può essere creata ovunque nel codice. Per esempio, vediamo la prima riga, la prima istruzione. Abbiamo la dichiarazione di questa che è una funzione, in funzione di n, dove viene eseguito n più 10. Abbiamo una funzione da int a int. Nella forma più lunga, quindi nella sintassi più completa, abbiamo la dichiarazione dello stesso identificatore in funzione di n, quindi è indicato anche che è la funzione fun, e questa funzione esegue n più 10, quindi viene passato il parametro e viene sommato 10. Anche in questo caso abbiamo int su int. Possiamo poi utilizzare una funzione come parametro, quindi abbiamo una funzione che accetta un'altra funzione come parametro. A questo punto, quindi, abbiamo un int che va verso int e poi ancora verso int e il tipo, quindi c'è un continuo passaggio di questo tipo di dato da una funzione all'altra. E vediamo che la funzione volani, quindi dichiarata come volani, è una funzione di func e func viene utilizzato che è una funzione, viene richiamata passando i due parametri che poi vengono sommati a 1 che è la nuova funzione. Naturalmente possiamo passare anche una funzione anonima come parametro, quindi possiamo dichiararla al volo, senza doverla nominare, senza darle un nome specifico e quindi eseguire un'operazione specifica. Abbiamo poi in F# l'unione discriminata, dove con questa sbarretta verticale, questa fincatura, possiamo indicare le diverse varianti, le diverse alternative, quindi, l'espressione cambierà comportamento a seconda di quello che si trova, quindi se è un numero, se è quindi un intero, oppure una funzione o una sub, a seconda quindi delle caratteristiche. In programmazione orientata agli oggetti avremo una cosa di questo genere. In F# abbiamo anche le tuple, queste le conosciamo già dal framework 4.0. E le tuple sono sostanzialmente delle combinazioni di più tipi differenti. Potremmo quasi considerarle una sorta di record con diversi campi, ciascun campo può avere un tipo differente. La funzione può lavorare con una tupla, quindi è in grado F# di lavorare direttamente con la tupla. Abbiamo poi anche le liste, collezione di elementi però dello stesso tipo, quindi differentemente dalle tuple. Le liste sono insiemi di elementi dello stesso tipo, come in questo caso viene dichiarata una lista di nome list con 5 numeri interi. La rappresentazione interna di lista, anche in questo caso, ha un'unione discriminata dove c'è anche il valore nullo. F# permette di lavorare anche con un array.net. Vediamo un attimo la differenza tra l'approccio funzionale verso quello imperativo. L'approccio imperativo indica che l'operazione più importante è l'assegnazione. Noi nell'approccio imperativo assegniamo molto spesso dei valori a delle variabili. Nell'approccio funzionale abbiamo un approccio basato sulla ricorsione, cioè la ricorsività è una metodologia, una tecnica dove F# dove è applicata quasi ovunque in F#. Inoltre, perché abbiamo chiamato identificatori e non variabili prima? Ecco perché lo spieghiamo qui. Il valore delle variabili, per così dire, non cambia, sono valori immutabili. Una volta create le variabili, questi identificatori, creato il tipo, assegnato il valore non cambia più. Quindi può essere ridefinito, ma quella variabile, quell'identificatore non cambia. Possiamo naturalmente definire delle variabili vere e proprie, cioè che abbiano dei valori mutabili. Questo però va all'opposto di linguaggi come Visual Basic o C#, dove La norma è avere una variabile, quindi con un valore che può cambiare. La variante è quella di avere una costante dove il valore non cambia più dopo che è stato definito. In F Sharp invece il concetto è ribaltato. L'identificatore viene dichiarato, non cambia più. Se vogliamo, possiamo definire una variabile vera e propria mutevole. Le pure funzioni funzionali, scusate il gioco di parole, ma non poteva venire diversamente, non hanno effetti collaterali, proprio per l'immutabilità delle variabili, degli identificatori. Quindi sono facili da testare e correggere e possono essere facilmente eseguite in parallelo. In F Sharp si possono combinare entrambi gli approcci, quindi possiamo utilizzare l'approccio imperativo per l'interoperabilità .NET, ma possiamo utilizzare anche l'approccio imperativo. E quindi qui vediamo il fattoriale, per esempio, una funzione di fattoriale realizzata sia con l'approccio funzionale sia con l'approccio imperativo. Naturalmente nell'approccio funzionale abbiamo una funzione che è ricorsiva, perché appunto abbiamo detto in F Sharp la norma delle funzioni utilizza spesso la ricorsività. Vediamo ora alcuni utili elementi di linguaggio funzionale. Per esempio abbiamo funzioni di map per la selezione, di filter e di fold. Allora, per esempio, prendiamo una lista di numeri interi da 0 a 9, come indicato qui. Ora, applichiamo una funzione di filter e di map, che sono appunto il metodo filter, il metodo statico filter e il metodo statico map. Assegniamo poi il risultato all'identificatore result. Cosa facciamo? Allora, abbiamo questi due operatori che indicano il concatenamento dei risultati, quindi una funzione di piping dove un risultato di una funzione viene concatenato e passato come parametro quella successiva, in modo tale da questo concatenamento ottenere un risultato finale con poche righe di codice in realtà. Ora, con l'applicazione del metodo filter, o della funzione filter comunque, cosa otteniamo? Beh, viene dichiarato qui, quindi la funzione è in funzione di n dove n modulo 3 è uguale a 0, cioè il resto della divisione per 3 deve essere uguale a 0. In questo caso verranno filtrati solo gli elementi che divisi per 3 non danno resto. Se noi guardiamo sulla lista otterremo quindi 0, 3, 6 e 9. Nella funzione successiva, nel passaggio successivo, abbiamo il map che semplicemente in funzione di n moltiplica n per se stesso, quindi il quadrato del risultato precedente. Siccome il risultato precedente era 0, 3, 6 e 9, il risultato finale sarà 0, 9, 36, 81, che sono i quadrati. Fold ci darà un risultato che è 126. Riprendiamo quindi l'identificatore result. Gli applichiamo un concatenamento con il fold left, un'altra funzione, dove viene sommato ogni elemento trovato nel precedente passaggio. A questo punto otterremo appunto la somma di questi numeri. Vedete che con due semplici istruzioni, beh, semplici magari no, però una volta capite, con due istruzioni basate sulla programmazione funzionale, otteniamo un risultato che è molto apprezzabile. Beh, poi naturalmente i parametri delle funzioni sono sostituiti con delegati, l'implementazione di iter e map è simile, non approfondiamo questo argomento, comunque sappiamo che ci sono dei delegati anche in F Sharp. Così come ci sono tutte le altre caratteristiche della programmazione orientata agli oggetti come VB o C Sharp, anche in F Sharp possiamo programmare naturalmente ad oggetti, però in più abbiamo lo strato di programmazione funzionale. Un'altra caratteristica è la valutazione lenta, che il calcolo è rinviato finché il risultato è realmente necessario. Quindi possiamo utilizzare la classe lazy, che letteralmente vuol dire pigro, quindi qualcosa di ritardato, di pigro, di lento, qualcosa che viene rinviato. Possiamo definire quindi due funzioni, per esempio, come in questo esempio, assegnate a due identificatori A e B. Questa è la definizione delle due funzioni, ma il calcolo vero e proprio del risultato di queste due funzioni viene realizzato solamente nel momento in cui è necessario, non viene realizzato nel momento in cui sono definite. Un cenno sullo scripting interattivo. Lo scripting interattivo è utilizzato in ambito amministrativo o in applicazioni matematiche, per esempio in CMD, Bash, PowerShell, Matematica. L'utente inserisce comandi uno alla volta. I tipici linguaggi di scripting sono interpretati, ma F# è ovviamente compilato, quindi avviene comunque la compilazione anche nello scripting. I requisiti di un linguaggio di scripting di successo sono che il codice deve essere il più semplice possibile per rendere facile l'utilizzo. E naturalmente in F# otteniamo una verifica di base grazie al controllo dei tipi, perché in F# abbiamo comunque la tipizzazione forte. Vediamo ora un cenno anche di interoperabilità tra F# e altri linguaggi .NET. In F# possiamo utilizzare qualsiasi oggetto .NET. L'operatore che vedete qui con questo simbolo, una freccetta verso sinistra, fatto col simbolo di minore e trattino, serve per assegnare valori alle proprietà. E perché non abbiamo utilizzato l'uguale? Non abbiamo utilizzato il simbolo di eguaglianza perché in questo caso parliamo non di identificatori immutabili, ma di proprietà che possono variare il loro valore e quindi utilizziamo appositamente questo simbolo. E poi abbiamo l'operatore dot per chiamare metodi accedere alle proprietà. Quindi, come in Visual Basic in C Sharp, abbiamo il punto, per così dire, che da un oggetto ci dà la possibilità di accedere alle sue proprietà. Vedete che ho evidenziato queste istruzioni perché le richiamiamo ancora qui in questa slide. È da tenere presente come vengono assegnati i valori a queste proprietà. Il simbolo utilizzato è una freccia che parte dal valore che viene assegnato e arriva alla proprietà che viene modificata. Quindi parliamo di proprietà che possono essere modificate. Naturalmente una notazione più chiara per un matematico, al contrario di quella che vedete qui, dove un matematico troverà estremamente illogico scrivere x uguale x più 1. Le funzioni sono esportate come metodi statici. Potete utilizzare moduli per impostare il nome della classe. Quindi vedete che abbiamo il modulo dichiarato come sostanzialmente anche in C Sharp, in Visual Basic, e abbiamo anche la definizione di namespace. L'uso può essere un po' difficile con alcuni tipi di F# comunque. Ecco, vediamo per esempio la possibilità di creare delle classi come in VB e in C Sharp, anche in F#. Vediamo innanzitutto, viene definita una nuova classe Customer. Abbiamo due campi, di cui uno di tipo String, che è name, e uno che è di tipo int, quindi un valore intero, dichiarato tra l'altro mutable, cioè in questo caso abbiamo una vera e propria variabile che può mo essere modificata anche dopo la sua definizione. Abbiamo il costruttore, vedete con la parola riservata new, al quale vengono passati due parametri e definiti appunto nel costruttore. Poi ridefiniamo il metodo toString con una stringa che viene costruita appunto dentro questo metodo, con sovrascrittura, diciamo override, e dopo abbiamo due membri per il primo leggere o modificare la variabile in cam e il secondo semplicemente per leggere il valore dell'identificatore name. Vediamo ora che F# può essere utilizzato anche come linguaggio per ASP.NET. Abbiamo due possibilità. Allora, in ASP.NET 1.1 possiamo scrivere solamente classi code behind, mentre in ASP.NET 2.0 in poi possiamo anche scrivere l'intero sito in F#. Degno di nota è anche il fatto che F# può essere utilizzato come worker role, cioè un elemento programmato, un elemento che lavora in background in Windows Azure. Quindi anche in Windows Azure possiamo trovare degli elementi, delle librerie scritte in F#. Tra l'altro, grazie all'estensibilità di ASP.NET, è possibile aggiungere il supporto a qualsiasi linguaggio object-oriented. Possiamo utilizzare poi il code DOM provider per generare codice e per compilare sorgenti generate. Infine, la metaprogrammazione in F#. Cosa intendiamo per metaprogrammazione? Intendiamo la scrittura di programmi che generano o manipolano altri programmi o addirittura se stessi, come se fossero dati. Quindi praticamente è possibile accedere a parti di programma come se fossero delle strutture di dati. La struttura dati restituita rappresenta un programma F# valido. Quindi possiamo interrogare un programma F# e addirittura manipolarlo. Il codice quindi può essere analizzato e addirittura tradotto in un altro linguaggio. Vedete che il programma è rappresentato come una struttura d'albero. Qui abbiamo un esempio di così, un frammento di codice e vedete qui sotto come viene strutturato questo albero degli elementi di questo programma. Il codice scritto in F# può essere tradotto anche in un altro linguaggio, per esempio in SQL. Le espressioni utilizzate per filtrare, proiezioni e così via sono tradotte. Vedete che qui siamo in una struttura, un'istruzione che richiama moltissimo link, non è niente altro che un'istruzione di tipo funzionale che fa un'interrogazione e quindi link è la controparte proprio esatta a questo. Chi sta utilizzando F# in questo momento? Beh, sicuramente in Microsoft per la verifica di driver, per analizzare il codice, verificare, debuggare il codice. Poi ovviamente in Microsoft Research per provare macchine automatiche, per analizzare applicazioni multithread e anche esperimenti nel team di sviluppo di giochi, non dimentichiamo questo settore molto importante. E poi altri per analisi di dati finanziari, perché poi F# dal punto di vista di analisi di dati, di scientifico finanziario è molto produttivo in questo senso. Vi fornisco anche alcuni riferimenti e fonti, dove la prima sicuramente il Microsoft F# Developer Center, poi abbiamo un sito web della community F#, qui trovate alcuni articoli, alcune fonti, alcune informazioni, il blog di Don Syme, molto, molto sviluppato, con molti post, addirittura qui trovate dei post che partono dal 2005, quindi questo non è un linguaggio, come abbiamo visto, recente, è recente solo per il fatto che è stato introdotto nell'ultima versione di Visual Studio 2010, ma il linguaggio esiste ormai da 5 anni. E poi naturalmente abbiamo la MSDN Code Gallery, dove potete trovare dei progetti, degli esempi, del materiale da scaricare. Per quanto riguarda materiale in italiano non c'è molto, ci sono un paio di blog miei, uno sulla community, sul portale della community.network e uno creato in WordPress che è semplicemente un mirror. Poi abbiamo anche un blog di Claudio Cherubino, che è questo, purtroppo non è più aggiornato perché ha interrotto la pubblicazione di materiale, ma comunque vi potete trovare parecchio materiale. E due link per scaricare degli esempi, quindi abbiamo quello sul sito Microsoft e uno su Codeplex. Bene, abbiamo concluso questa presentazione del linguaggio F#. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Grazie.